Buongiorno anche da parte mia a tutti quanti. E vi chiedo di aprire gentilmente le vostre Bibbie, Ebrei 6, versetto da 1 a 8. E questo è il proseguio di una sezione che abbiamo intitolato Il pericolo di allontanarsi da Cristo. Abbiamo iniziato dai versetti 11 e 14 del capitolo 5. E abbiamo visto che per alcuni questa sezione, in particolar modo questo brano, affermerebbe la possibilità per un credente, vero credente, di poter perdere la salvezza. La volta scorsa abbiamo visto che è impossibile questo, perché Ebrei insegna proprio il contrario, cioè la sicurezza della vita eterna, della salvezza. Il desiderio quindi dell'autore, mentre dà queste esortazioni, è che tutti quelli che leggono questa lettera siano realmente salvati. Questo è importante ricordarlo. Quindi questa è la preoccupazione più grande dell'autore, e lo dice come un pastore, è la preoccupazione grande di ogni pastore, di ogni anziano e di ogni persona che sale qui sul pulpito quando parla e che desidera che tutte le persone che ascoltano siano effettivamente salvate, convinte della salvezza, che abbiano un rapporto, una relazione con Dio mediante Gesù Cristo. Quindi lo Spirito Santo ha ispirato questo brano non per metterci paura, ma perché desidera, lo Spirito Santo desidera che tutti possiamo guardare all'eccellente perfezione di Cristo e credere in Lui, come dice il nostro brano. Quindi quelli che affermano che si può perdere la salvezza sostengono che quelli che corrono tale rischio di cadere, come dice il nostro brano, siano in particolar modo i credenti, una tipologia, possiamo dire, particolare di credenti, cioè i credenti immaturi. Loro sono quelli che corrono il pericolo di cadere nell'apostasia e quindi di perdere la salvezza. Quindi secondo questa interpretazione di questo brano si contrapporrebbe un tipo di cristianesimo immaturo ad un tipo di cristianesimo maturo. E abbiamo visto la volta scorsa che questo non è per niente l'intenzione dell'autore. L'autore della lettera non è l'intenzione della lettera. Infatti lo scopo della lettera è contrapporre l'antico patto al nuovo patto per dimostrare la superiorità di quest'ultimo. E poi contrappone il vero credente a un non credente, o meglio a una persona che, pur avendo fatto una professione di fede superficiale, non ha veramente creduto di cuore a Gesù Cristo. E spero che noi abbiamo compreso questo la volta scorsa. Allo stesso modo, nel nostro passo non vengono contrapposte dottrine semplici del Vangelo a quelle più elaborate, per dirci come cristiani crescete verso la maturità. Piuttosto si contrappone ancora una volta nel nostro brano il vecchio patto con il nuovo patto, per dirci: ma che aspettate? Che aspettate? Non perdete l'occasione di entrare in esso. L'autore quindi ci parla della superiorità di Cristo per dirci: credete e perseverate in Lui. Quindi il punto fondamentale di questo brano non riguarda il fatto che un credente possa perdere la salvezza, ma che alcuni di quelli che fanno professione di fede possano sembrare inizialmente dei cristiani, aderire ad una chiesa locale, anche battezzarsi, senza però aver mai creduto e consacrato la propria vita al Signore e Salvatore Gesù Cristo per essere salvati. Questo è il pericolo che ci mette davanti questa lettera. Quindi questa situazione comporta per queste persone proprio l'urgenza di esaminarsi. Abbiamo visto che questo brano è un esame dello Spirito Santo. E abbiamo visto che questo esame è composto da quattro aspetti. E domenica scorsa abbiamo visto il primo aspetto, cioè il problema, il loro problema. I versetti 11 a 14 del capitolo 5. Abbiamo visto e ci siamo chiesti qual è il loro problema, e lo dice al versetto 11: siete diventati lenti a comprendere, dice l'autore. In altre parole, siete diventati spiritualmente ottusi davanti alle verità bibliche, dure di orecchio e indifferenti al Vangelo. Abbiamo visto che questa stessa parola di Gesù, che Gesù stesso la usava per descrivere i farisei, che palesemente erano dei non credenti. E voglio che notate che allo stesso modo Paolo descrive i non credenti in 2 Corinzi 3,14, e lui dice che le loro menti furono rese ottuse parlando dei giudei. Infatti, sino al giorno d'oggi, quando leggono l'Antico Patto, lo stesso velo rimane senza essere rimosso, perché è in Cristo che esso è abolito. Vedete, qui abbiamo la stessa figura anche nel nostro brano. Avendo tolto Cristo dall'Antico Patto, non potevano capire più il senso dell'Antico Testamento, non potevano più comprendere il senso della legge. Quindi, riducendola solamente a una somma di regole da compiere per la loro propria giustizia personale. E al versetto 12 gli dice che per il tempo passato nella fede avrebbero dovuto essere insegnanti del Vangelo, ma invece avevano ancora bisogno di imparare i primi elementi degli oracoli di Dio. Cos'è qui? È l'Antico Testamento, quindi le immagini dei sacrifici, delle feste e delle norme del culto levitico funzionavano come quei libri che i genitori regalano ai propri figli piccoli per insegnarli a riconoscere gli oggetti e le persone, abbiamo visto. Ma ora che il Vangelo si è manifestato, ci dice l'autore, tutte quelle immagini non servono più, perché abbiamo la realtà, abbiamo il vero davanti a noi. Ora che il Vangelo si è manifestato in Cristo, quelle immagini non servono più. Quindi la loro situazione è ancora illustrata, i versetti 13 e 14 abbiamo visto con la metafora dell'adulto e del bambino. Gli adulti sono i credenti, le persone che posseggono le facoltà spirituali necessarie per discernere il bene dal male e quindi in grado di mangiare il cibo solido, cioè di comprendere il Vangelo. Invece i bambini sono quelli che non hanno dimestichezza con la parola di giustizia, cioè non hanno capito né il Vangelo né l'Antico Testamento. Quindi dovrebbero ritornare all'Antico Testamento, hanno bisogno ancora una volta del latte. Se a casa potete leggere Romani 2,20 e vi risulterà più chiaro comprendere che nella cultura religiosa ebraica, quando facevano riferimento ai bambini per indicare i pagani, era per indicare i pagani, cioè le persone che non avevano la rivelazione di Dio. E quindi quando loro ascoltavano questa descrizione, capivano bene quello che l'autore stava dicendo a loro. Quindi andiamo adesso a leggere il nostro brano al capitolo 6, versetti da 1 a 8. Perciò, dice l'autore, lasciando l'insegnamento elementare intorno a Cristo, tendiamo a quello superiore, non stiamo a porre di nuovo il fondamento del ravvedimento dalle opere morte, della fede in Dio e della dottrina dei battesimi, dell'imposizione delle mani, della risurrezione dei morti e del giudizio eterno. Questo faremo se Dio lo permette. Infatti quelli che sono stati una volta illuminati e hanno gustato il dono celeste e sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo futuro e poi sono caduti, è impossibile ricondurli di nuovo al ravvedimento, perché crocifiggono di nuovo per conto loro il Figlio di Dio e lo spongono a infamia. Quando una terra imbevuta della pioggia che vi cade frequentemente produce erbe utili a quelli che la coltivano, riceve benedizione da Dio, ma se produce spine e rovi è riprovata, è prossima a essere maledetta e la sua fine sarà di essere bruciata. Quindi in questi versetti l'autore continua il suo ragionamento e ci presenta altri due aspetti di questo appello che lo Spirito Santo rivolge agli individui per esaminare la loro fede, per esaminare la loro fede. Quindi, dopo aver descritto il loro problema, i versetti 1 a 3 mostra la soluzione, mostra la soluzione. E qual è? Qual è la soluzione per chi è duro d'orecchio, insensibile al Vangelo? Qual è la soluzione per i bambini spirituali e come si fa a diventare adulti? Così come ci ha descritto l'autore. Vieni a Cristo. Vieni a Cristo. Entra nel nuovo patto, dice l'autore. Affidati totalmente alla verità del Vangelo. Lascia i riti, lascia le ombre del vecchio patto e afferra la realtà del nuovo patto senza voltarti indietro. Quindi questo appello è rivolto a tutti quelli che, pur avendo situazioni diverse, riconoscono di possedere lo stesso cuore duro davanti a Dio. È valido ancora oggi questo appello. Quindi la cosa più importante che vuole dire l'autore è contenuta nella seconda parte del versetto 1. Tendiamo a quello superiore, cioè all'insegnamento superiore. Con questa frase lui si sta riferendo ad un tipo di insegnamento che è definito con l'aggettivo superiore, o come ci dicono alcune traduzioni, migliore, o completo, maturo, perfetto. Quindi a cosa si riferisce questi aggettivi? Cosa vuole intendere lui con questi aggettivi? Al Vangelo. Al Vangelo, il Vangelo, che è il messaggio che veicola il nuovo patto, è l'insegnamento completo su Dio, perché avviene tramite il Figlio di Dio. Il Vangelo concerne Cristo e Cristo lo ha portato ogni cosa alla perfezione. Ce lo dice lo stesso autore agli Ebrei, al capitolo 7, versetto 19. Dice: infatti la legge non ha portato nulla alla perfezione, ma vi è altresì l'introduzione di una migliore speranza mediante la quale ci accostiamo a Dio. Allora, qual è la migliore speranza? La risposta è il Vangelo. Il Vangelo. Il Vangelo ci ha resi perfetti davanti a Dio, perché ci garantisce la libertà di accostarci a Dio, l'abbiamo visto. Ma com'è possibile questo? In Ebrei 10,14 dice: infatti, con un'unica offerta, egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati. Quindi la perfezione qui non parla di una perfezione morale, ma di una posizione che noi godiamo se abbiamo messo la nostra fiducia in Gesù Cristo. Siamo dichiarati perfettamente giusti davanti a Dio. Quindi questo è quello che ha introdotto il Vangelo. Questo è il Vangelo. Quindi credi nel Vangelo, credi nella rivelazione completa di Dio. Perché non c'è un'altra soluzione. Non c'è un'altra soluzione per noi per avere un rapporto con Dio. Quindi tramite il Vangelo abbiamo la rivelazione perfetta di chi è Dio, perché è il Figlio stesso che ce lo rivela. Se abbiamo queste cose, dice l'autore, tendiamo all'insegnamento superiore. Crediamo a Cristo, facciamo nostre le verità che Lui ha portato. Quindi il verbo tendiamo indica proprio la fede. La fede è un verbo passivo e può anche essere reso con essere portati oppure lasciarci trascinare. E dall'idea quindi di qualcuno che si affida completamente a Gesù per essere condotto alla perfezione come posizione, abbiamo detto. Quindi passare dall'essere bambini all'essere adulti in questo brano non è un processo. Non è un processo che dura nel tempo, ma è un'azione istantanea che fa Dio, compie Dio per la sua grazia. Ma questa azione naturalmente richiede il nostro assenso, cioè la nostra fiducia, la nostra fede, un cuore che vuole ubbidire alla verità del Vangelo. Però questa non è l'unica azione che è descritta qui. All'inizio del versetto 1 vediamo che possiamo essere portati alla perfezione solamente dopo aver mollato la presa su qualcosa, a cui siamo aggrappati. E lui ce lo dice a cosa erano aggrappati loro, lasciando l'insegnamento elementare intorno a Cristo. A cosa erano aggrappati questi giudei? Alle norme dell'Antico Testamento. È il contesto che ce lo dice. Ai sacrifici, ai lavaggi, alle regole del culto levitico. In pratica erano attaccati alle immagini. Quindi non sta sminuendo l'Antico Testamento, notate, perché lui riconosce che è l'insegnamento elementare intorno a Cristo. Era una rivelazione che guardava a Cristo, che mirava la sua venuta, che ci presenta in modo parziale il suo carattere, la sua opera. Quindi è chiaro che l'autore lo stava ritenendo fondamentale per loro come giudei. Ma lui dice: lasciamo questo insegnamento e tendiamo verso quello superiore. Quindi il verbo lasciare significa letteralmente separarsi, comunica l'idea di separazione da qualcosa, da qualcuno a cui siamo legati per andare altrove. Cioè, per capire meglio questa parola, in Marco 2,10 troviamo proprio lo stesso verbo: il figlio dell'uomo ha sulla terra autorità di perdonare. Questa parola significa separare il peccatore dai peccati. Perdonare significa letteralmente separare. Quando Gesù ci dice che ha autorità di perdonare, significa che ha autorità di separare il peccato con le sue conseguenze dal peccatore che crede in Lui. Quindi dice letteralmente: separatevi da quell'insegnamento. E visto così, diventa effettivamente evidente che qui non sta parlando di dottrine elementari del cristianesimo, non sta identificando quindi le dottrine basilari del Vangelo, perché come potremmo separarcene in questo modo? Chi si separa dalle verità basilari del Vangelo, chi sono? Sono i falsi insegnanti, sono quelli che insegnano dottrine diverse del Vangelo, proprio perché si allontanano da cosa? Dai fondamenti del Vangelo stesso. Quindi sta dicendo: separatevi dall'insegnamento elementare del vecchio patto, perché la rivelazione che il Figlio ha portato è nettamente superiore e più completa rispetto a quella dell'Antico Testamento. Quindi quelle immagini, pur importanti, hanno finito il loro compito. Ora andate verso ciò che è più completo, gli dice. Per restare appunto con l'esempio del libro, con le figure, sarebbe come se io a 45 anni, nel mio tempo libero, mi mettessi a studiare su uno di quei libri. Qualcuno potrebbe dire, con quel libro in mano: ma sai leggere? C'è qualcosa di meglio per imparare quelle cose. E così, nella stessa maniera, l'autore dice: abbiamo la realtà, una realtà che supera di gran lunga le immagini. Lasciale, smetti di essere un bambino e diventa adulto, credi in Gesù Cristo ed entra nel nuovo patto. Abbiamo la realtà perfetta, abbiamo Cristo, abbiamo l'insegnamento completo del Vangelo, cosa vogliamo di più? Cosa vogliamo di più? Andiamo verso la perfezione, molliamo la presa su quelle norme. E ora dice al versetto 1: non tornate indietro a quelle cose. Leggiamo: e non stiamo a porre di nuovo il fondamento del ravvedimento, dalle opere morte, della fede in Dio, della dottrina dei battesimi, dell'imposizione delle mani, della resurrezione delle morti, del giudizio eterno. Quindi questo è quello che preoccupa lo scrittore. Erano ancora attaccati a quelle norme e vedevano che correvano il rischio di rivolgersi nuovamente a quelle cose, proprio ora che Cristo le aveva adempiute. Quindi cos'è il fondamento? Cos'è il fondamento? Anche qui non sono le dottrine cristiane. Non sono le dottrine cristiane, ma sono, secondo il nostro contesto, le verità basilari dell'Antico Testamento. Sapete perché non credo che siano le verità basilari del cristianesimo? Perché qui manca qualcosa, o meglio, manca qualcuno. Chi manca qui? Manca Gesù Cristo. Non c'è nessun accenno alla sua opera, non c'è nessun accenno alla sua persona, alla risurrezione, a parole come giustificazione, una nuova nascita. E guardate, questo è importante perché Paolo dice in 1 Corinzi 3,11, dichiara che il fondamento della dottrina cristiana è Gesù Cristo, solo Lui. Quindi qui sta per forza parlando di verità fondamentali dell'Antico Testamento prima della venuta di Gesù Cristo. Quindi queste verità fondamentali stiamo per vedere che sono sei e possono essere raggruppate in tre gruppi da due e li vediamo brevemente. Allora, le prime due fanno riferimento agli aspetti interiori della fede ebraica. Sono il fondamento del ravvedimento dalle opere morte e della fede in Dio. Quindi questi sono gli aspetti interiori della fede ebraica. L'Antico Testamento affermava che ogni ebreo, per avere rapporto con Dio, doveva innanzitutto mostrare cosa? Ravvedimento dalle opere morte. Che significa? Semplicemente dovevano allontanarsi da quelle azioni che portano alla morte spirituale. Ezechiele 18,20 dice che la persona che pecca, cosa fa? È quella che morrà. Le opere sono morte perché le loro azioni peccaminose conducono alla morte. Questo è lo stesso concetto che Paolo esprime in Romani 6,23. Il salario del peccato è cosa? La morte. La morte. Però l'ebreo sapeva dall'Antico Testamento che il ravvedimento non era sufficiente. Doveva avere anche fede in Dio. E come vedete, queste due cose erano sufficienti a quel tempo per accostarsi a Dio. Accostarsi a Dio. Questo però, dice l'Antico Testamento, è quello che dice l'Antico Testamento, scusate, ma cosa dice il Nuovo? Come possiamo noi accostarci oggi a Dio? Leggiamo Atti 20:21, quello che dice Paolo agli anziani di Efeso. Notate, ho avvertito solennemente giudei e greci di ravvedersi davanti a Dio. Prima dottrina è di credere, come continua? Di credere nel Signore nostro Gesù Cristo. Ecco come il Nuovo Testamento ha portato a completezza queste due dottrine. Perché adesso la fede non è semplicemente una fede in Dio, ma è una fede in Gesù Cristo. E tu puoi arrivare a Dio solamente tramite Gesù Cristo. E quindi vediamo il secondo aspetto di queste dottrine, gli aspetti esteriori della fede ebraica. Ancora al versetto 2, ancora più chiaro che stiamo parlando di norme dell'Antico Testamento, dottrine dell'Antico Testamento. Versetto 2 dice della dottrina dei battesimi e delle imposizioni delle mani. Quindi questi sono gli aspetti esteriori della fede ebraica. E vi prego di notare che la parola battesimi, alcuni l'hanno intesa come un riferimento ai battesimi del Nuovo Testamento, ma non è così. Infatti qui abbiamo un sostantivo che è usato poche altre volte nel Nuovo Testamento, ma mai per indicare il battesimo cristiano. Allora, a cosa fa riferimento? Notate come la lettera stessa ci aiuta a comprendere questo. In Ebrei 9,10 dice che i rituali non possono pulire la coscienza di chi li offre. Perché, dice l'autore, si tratta solo di cibi, di bevande, di varie cosa? Ce l'avete sotto gli occhi? Abluzioni. Questo è il modo corretto di tradurre questa parola. Quindi il termine fa riferimento ai lavaggi rituali che gli ebrei facevano per purificarsi e per presentarsi davanti a Dio. Allora dobbiamo chiederci perché qui è tradotta battesimi e mentre Ebrei 9 abluzioni, perché chi ha tradotto la Bibbia in questo passo credeva che qui stesse parlando di cristiani immaturi e cristiani maturi, e quindi dovevano andare a dottrine più profonde del Vangelo, ma non è così, non è così. Quindi anche la dottrina delle imposizioni delle mani fa riferimento ancora ai rituali. Rituali relativi al sacrificio per il peccato. Cosa faceva colui che offriva la vittima nell'Antico Testamento? Metteva le sue mani sopra il sacrificio, perché così poteva identificarsi. Dio l'aveva detto che doveva identificarsi con quella vittima pura, senza peccato. Quindi metteva le sue mani, simboleggiando in questo modo la sua identificazione con essa. E quindi capiamo che tutte queste cose erano solo un'ombra di ciò che avrebbe fatto Cristo, avrebbe compiuto Cristo. E quando Cristo è venuto, tutte queste cose non servivano più, perché in Cristo abbiamo la realtà di quest'opera. Infatti le verità fondamentali del Nuovo Testamento che cosa ci dicono? Che Cristo ci ha lavati col suo sangue del nostro peccato. Come? Perché noi ci siamo identificati totalmente con Lui. Quindi il Nuovo Testamento completa e rende più chiaro anche quelle cose che riguardano gli aspetti futuri. E questa è la terza coppia di dottrine di cui parla l'autore, la resurrezione dei morti e del giudizio eterno. Erano cose affermate nell'Antico Testamento, ma è solo nel Nuovo Testamento che comprendiamo nel dettaglio tutte queste cose che riguardano il futuro, che riguardano la resurrezione, il giudizio eterno, il rapimento della Chiesa, tutto quello che Dio farà. Quindi qual è il punto per noi? Se abbiamo le realtà di tutte queste cose, se Cristo ha reso complete tutte le dottrine fondamentali del vecchio patto, non c'è più bisogno di tornare indietro. Mollate la presa e fatevi trasportare dal Vangelo fino alla fede matura in Cristo. Quindi crediamo in Cristo. Questa è l'unica soluzione per i nostri peccati. E forse qui questa mattina c'è qualcuno che sta appunto vivendo una situazione simile. Conosce molte cose che riguardano il Vangelo, sta frequentando da anni questa sala, può persino apprezzare e approvare la morale e l'etica del cristianesimo e decidere di vivere di conseguenza. Ma, terribile, non ha mai conosciuto personalmente Gesù Cristo. Ecco perché lo Spirito Santo ci chiede di esaminarci per vedere se siamo nella fede. Se comprendi di essere solo attaccato esteriormente alla Chiesa, senza esserne parte spirituale di essa, allora lo Spirito Santo ti sta esortando anche a te a credere di vero cuore in Cristo. E questo è l'unico modo per risolvere il problema del tuo peccato. Quindi quello che abbiamo visto fino ad ora riguarda il modo per risolvere il problema della durezza del cuore: credere al Vangelo. Al versetto 3 rapidamente ci dice il mezzo: questo faremo se Dio lo permette. Cosa significa? Significa che l'autore è determinato a vederli salvati, ma sa che questo avverrà unicamente per il potere di Dio, potere che Dio ha di operare nei cuori. Abbiamo visto e ci siamo chiesti cosa sta sul cuore di un pastore. La stessa cosa che sta a cuore allo Spirito Santo, che tutti quelli che cura siano realmente salvati. Quindi questo deve essere il desiderio di ogni guida, puntare con determinazione a soddisfare il desiderio dello Spirito Santo, della parola di Dio, e lo fa con la parola di Dio. Ma c'è da riconoscere nello stesso momento che l'unico mezzo potente che consente ad una persona di passare da una parte all'altra dello steccato è la potenza di Dio. È per questo che noi preghiamo prima e dopo di ogni messaggio. Quindi sottomettiamo le nostre facoltà e anche i nostri desideri alla potenza di Dio, confidando in essa. Quindi è una bellissima lezione per noi oggi. Quindi andiamo avanti. Fino ad ora abbiamo visto che questo brano è un appello che lo Spirito Santo rivolge agli individui ad esaminare la propria fede, affinché questi giudei siano realmente salvati. L'autore ha mostrato loro il problema, ma anche adesso la soluzione per risolverlo. E terzo, ai versetti 4 a 8, è pronto per dare l'avvertimento. L'avvertimento. Quindi arriviamo al punto che è cruciale in questo brano. Rileggiamo questi versetti. Infatti, quelli che sono stati una volta illuminati e hanno gustato il dono celeste e sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo futuro e poi sono caduti, è impossibile ricondurli di nuovo al ravvedimento, perché crocifiggono di nuovo per conto loro il Figlio di Dio e lo espongono ad infamia. Quindi notiamo che siamo davanti a un avvertimento molto, molto serio, che lo Spirito rivolge a questi giudei che erano tentati di tornare indietro alle norme e alle ombre del culto levitico. Quindi l'avvertimento è questo: farai bene ad andare a Cristo, perché se torni indietro cadresti in un modo tale che sarebbe impossibile per te essere condotto nuovamente al ravvedimento. E tra poco vedremo cosa significa. Insisto sul fatto che questo brano dimostra l'amore di Dio. Quando Dio dice così, non è per metterci paura, ma per chiamarci alla salvezza. Insisto nel ribadire che è lo Spirito Santo che desidera portare le persone a Cristo in modo che ricevano il riposo spirituale di cui hanno bisogno. Quindi abbiamo già notato nel messaggio precedente che l'autore qui cambia l'uso dei pronomi, è importantissimo, passa dal voi, riferendosi alle persone che aveva davanti, a quelli. Il voi indica che sta parlando a persone reali, mentre il quelli non indica più la loro situazione, ma ciò che si prospetta per coloro in senso generale che si rivolgono definitivamente ai quiriti abbandonando Cristo. Quindi loro non erano ancora arrivati a quel punto, al punto di cadere in modo irrecuperabile, e se non sono arrivati a quel punto vuol dire che c'è ancora speranza per loro. Vuol dire che possono ancora essere ricondotti. Per cui l'autore dice: voglio che voi siate salvati. Per cui esaminatevi adesso. È importante farlo adesso, non rimandate a domani. Fatelo in fretta perché siete ancora in tempo, non avete ancora un cuore totalmente indurito. E ora dobbiamo chiederci chi sono questi che sono in pericolo di cadere in questo modo. E come abbiamo già osservato, molti credono che qui si riferisca a veri credenti, perché leggendo questi versetti ci vedono cosa? Una descrizione dell'esperienza di salvezza di una persona. Ma come abbiamo detto, qui non sta parlando di salvezza, non sta parlando di un'esperienza di salvezza, ce lo dice proprio l'autore al versetto 9, dove comincia a parlare di cose migliori attinenti alla salvezza. Quindi lui stesso ci chiarisce che questo elenco non descrive l'esperienza di salvezza di un individuo. E voglio farti notare anche che questo elenco mancano quei termini che sono propri della dottrina della salvezza del Nuovo Testamento. Qui non si parla di giustificazione, qui non si parla di santificazione, qui non si parla di nuova nascita, di rigenerazione, di adozione, di riconciliazione, termini che troviamo nel Nuovo Testamento. Invece abbiamo altri termini. Allora, cosa descrivono questi termini? Descrivono, attenzione, i privilegi che una persona che è esposta alla verità del Vangelo può avere, ma anche la responsabilità che questa ha se non riceve Cristo per il perdono dei suoi peccati. Ricordiamoci che, come dice Ebrei 2, versetti 3 a 4, queste erano persone che avevano ascoltato Gesù, erano persone che avevano ascoltato la predicazione degli apostoli, avevano visto i miracoli che accompagnavano questa predicazione. Quindi, in un certo senso, erano nella stessa posizione dell'antico Israele quando uscì dall'Egitto per andare verso la terra promessa, avevano visto anche loro grandi miracoli. Quindi queste due generazioni sono accomunate dalle prove e dalle evidenze dell'opera di Dio. In effetti ciò che viene descritto ricorda per molti versi proprio l'esperienza di Israele nel deserto. Furono illuminati dalla colonna di fuoco, videro lo Spirito di Dio all'opera, gustarono il dono celeste della manna. Eppure, dice la Bibbia, essi caddero perché il loro cuore di fronte a tutte quelle prove, cosa? Rimase incredulo. Quindi questa generazione di ebrei a cui l'autore sta scrivendo rischia di ripercorrere la stessa sorte. Sono stati benedetti con prove ancora maggiori, per cui hanno una responsabilità maggiore. Quindi questo è l'aspetto che è sottolineato perfettamente nel nostro testo, dall'uso dei verbi al passivo e all'attivo che l'autore vuole utilizzare. Quindi per esprimere il privilegio l'autore dice che sono stati illuminati e che sono stati fatti partecipi dello Spirito. Quindi questi sono verbi passivi che mostrano che Dio li ha messi nelle condizioni giuste per credere, per ricevere il Vangelo. Avevano tutte le possibilità per credere in Cristo, ma anche esprime la loro responsabilità usando dei verbi attivi. Hanno gustato il dono celeste, la buona parola e le potenze del mondo futuro. Quindi questo serve a indicare come loro hanno trascurato l'offerta di salvezza del Vangelo. Davanti alle prove non hanno fatto il passo di fede, il passo di fede decisivo per andare a Cristo, accontentandosi di una conoscenza superficiale che però ha prodotto in loro solamente un cuore duro, un cuore duro. Quindi a chi sta parlando? A persone che hanno ricevuto le prove della veridicità del Vangelo. Avevano visto lo Spirito Santo in azione intorno a loro e addirittura hanno visto l'anticipo di ciò che Dio avrebbe compiuto in futuro, ma che non sono mai state salvate perché non hanno mai creduto di cuore a Cristo, hanno fatto solo una confessione con la bocca. Quindi l'autore, versetti 4 a 5, cita cinque privilegi che una persona, un non credente, potrebbe godere quando esposto alla verità del Vangelo. Il primo privilegio che incontriamo si trova all'inizio del versetto 4, quando dice che costoro sono stati una volta illuminati. Cosa significa questo termine? Significa che a loro è stata concessa la possibilità di venire a conoscenza di una verità, in questo caso la verità del Vangelo, appunto. Questo termine nel Nuovo Testamento viene utilizzato in generale per indicare un certo tipo di apprendimento su qualcosa, un apprendimento che non necessariamente è conseguenza della salvezza. In Giovanni 1,9, conosciamo molto bene questo brano, dice che la vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo. Gesù quindi, quando è venuto nel mondo, ha portato la luce della verità. Dice Giovanni, con questa luce egli illumina ogni uomo che si confronta con essa. Ma Giovanni non ci sta dicendo che ogni uomo è credente, è salvato, perché non hanno reagito a quella verità. Perché bisogna reagire a quella verità, quindi è possibile essere illuminati senza essere, nel senso di venire a conoscenza della verità, senza reagire con fede davanti ad essa. Alcuni l'accettano, alcuni la rifiutano. Quindi hanno ricevuto il privilegio di ascoltare la verità, ma come hanno reagito? Hanno gustato il dono celeste, dice l'autore. Che cos'è il dono celeste? Potrebbe essere riferito allo Spirito Santo, anche se poi dobbiamo ammettere che lo cita subito dopo, e quindi preferisco pensare al dono celeste come Gesù alla salvezza, che sono effettivamente tutti e due definiti come un dono celeste. Quindi come hanno reagito questi giudei? Hanno gustato. Notate che c'è una grande differenza tra gustare e mangiare. Lo sappiamo molto bene, c'è una grande differenza tra gustare e mangiare. Gustare comunica l'idea di qualcosa di temporaneo, di qualcosa che si sperimenta ma solo per breve tempo, di qualcosa che puoi accettare addirittura o rifiutare. Lorenzo, nostro figlio più piccolo, prima di prendere il latte la mattina lo assaggia per sapere se è della temperatura giusta, e quindi quando ha assaggiato adesso prende il biberon e finisce tutto quanto, ma se non è della temperatura giusta tu devi rimettere il biberon dentro al microonde. Quindi essere cristiani significa prima gustare quanto il Signore è buono, ce lo dice prima Pietro, versetti Se capitolo 2, versetti 2 a 3, ci dice come bambini appena nati desiderate il puro latte spirituale, perché con esso cresciate per la salvezza, se davvero avete gustato che il Signore è buono. Quindi divenire cristiani significa prima assaggiare e poi mangiare, spiritualmente parlando, Gesù, nutrirsi di Lui. Quindi chi è descritto qui non è uno che ha mangiato, ma è uno che appena appena ha assaggiato un pezzettino delle verità del Vangelo, ha avuto un'esperienza superficiale ma non salvifica. Quindi un altro privilegio riguarda il fatto che sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo, e devo ammettere che questa è la frase forse più difficile da spiegare, perché all'interno della lettera questo termine partecipare è usato anche per descrivere un rapporto salvifico con Gesù. Però questo verbo generalmente è usato per indicare un legame di amicizia, un'associazione tra due persone o anche l'esperienza di condivisione o di prendere parte a qualcosa. E quindi il termine potrebbe indicare sia una unione intima tra due individui, è solida, ma anche un legame molto molto superficiale tra due individui. Il contesto che ce lo dice. Quindi, considerando il contesto, questo mi convince che stia parlando di persone che hanno avuto una relazione molto superficiale con lo Spirito Santo. Hanno condiviso qualcosa dell'opera dello Spirito, nel senso che hanno preso parte a ciò che Dio stava facendo in mezzo a loro. Hanno visto lo Spirito all'opera mentre faceva segni miracolosi, ad esempio, mentre gli apostoli compivano quei segni. Hanno visto lo Spirito all'opera mediante le conversioni autentiche dei loro fratelli. Hanno visto lo Spirito agire mentre trasformava le vite di persone. E quindi hanno condiviso qualcosa dello Spirito Santo, dell'opera dello Spirito Santo, ma non hanno mai sperimentato l'azione dello Spirito Santo dentro i loro cuori, perché lo Spirito non era in loro. Quindi un altro privilegio che hanno avuto è stato quello di ascoltare la parola di Dio. Hanno gustato la buona parola di Dio, erano lì ad ascoltare domenica dopo domenica, erano lì a prendere informazioni sul Vangelo, sulle dottrine, su Gesù, su come vivere la vita cristiana, su come amare il prossimo, su come servire con i propri doni. Ma appunto la grande tragedia di questo brano è che non hanno mai fatto proprie tutte quelle verità che gli stavano comunicando. Addirittura queste persone hanno sperimentato qualcosa delle potenze del mondo futuro. Questo significa che hanno visto, ciò che hanno visto era l'anticipo del regno di Dio, quel regno che Dio avrebbe stabilito al suo ritorno. Quindi erano persone che hanno ricevuto molti privilegi che sono associati al Vangelo, però senza mai credervi di cuore. Molte persone si appoggiano a questi privilegi, illudendosi che siano sufficienti per la loro salvezza, ed è terribile, fratelli, è terribile pensare che anche nella nostra Chiesa ci possano essere persone che godono questo tipo di privilegi, che ascoltano la predicazione della sana dottrina, che osservino quello che lo Spirito Santo sta facendo in mezzo a noi, in termini di salvezza, in termini di trasformazione, senza però mai sperimentare la vera salvezza. Ovviamente noi desideriamo che tutti realizzino di possedere la vera salvezza. Per questo lo Spirito Santo dice: esaminati per vedere se sei nella fede. Quindi l'autore sta pensando a persone che non sono mai state salvate. Loro sono quelli in pericolo di cadere. Vedete, questo verbo non indica un generico tipo di peccato che possiamo commettere, un peccato che potrebbe squalificarci dalla salvezza. Lui sta pensando al peccato di apostasia, cioè il pericolo di possedere l'intera rivelazione di Dio e non credere e abbandonare in questo modo Gesù, e quindi dimostrando di non essere salvati, perdendoci l'occasione grandissima di poter ricevere la salvezza. Quindi questo è il pericolo che stavano correndo questi giudei se avessero continuato a tornare alle norme del culto giudaico. Quindi non si riferisce neanche al credente che si allontana per un certo periodo della sua vita da Cristo e dalla Chiesa. Sai perché dico questo? Perché queste persone tornano, contrariamente a quello che ci dice qui l'autore, è impossibile ricondurli di nuovo al ravvedimento perché crocifiggono di nuovo per conto loro il Figlio di Dio e lo espongono a infamia. Non tornano più indietro queste persone, perché il loro cuore si è talmente indurito verso Cristo, si è talmente indurito davanti alla verità del Vangelo, che per loro è impossibile ravvedersi, perché hanno preso una posizione davanti a Cristo, hanno preso una posizione davanti al Vangelo. E noi pensiamo che le persone più dure stanno fuori, nel mondo, lì fuori. Pensiamo che quelli più duri siano gli atei. Quanto è difficile predicare il Vangelo agli atei? Quanto è difficile predicare il Vangelo agli omosessuali? O chi pratica l'aborto? O alle prostitute, agli spacciatori? Perché pensiamo che queste sono le persone più dure e restie ad accettare il Vangelo? No! No, quelli più duri al Vangelo sono quelli che domenica dopo domenica ascoltano il Vangelo e hanno le orecchie troppo dure, il collo troppo duro per crederci. Quindi l'autore ci mette di fronte all'evidenza dell'opera di Dio, di fronte alla verità del Vangelo, a questa possibilità di queste cose, in una situazione in cui non è più possibile tornare indietro, dice l'autore, in una posizione in cui non c'è più possibilità di speranza. Perché Dio è cattivo? No, perché loro si escludono da soli dalla salvezza, perché il loro cuore è talmente duro da non riconoscere il loro bisogno di Cristo. E chiudo questo messaggio solamente leggendo i versetti da 7 e 8, perché sono semplicemente un'illustrazione di quello che lui ha detto. Quando una terra imbevuta della pioggia che vi cade frequentemente produce erbe utili a quelli che la coltivano, riceve benedizioni da Dio, ma se produce spine, rovi, è riprovata e prossima a essere maledetta, e la sua fine sarà di essere bruciata. Quindi in questa illustrazione la pioggia rappresenta proprio il Vangelo che cade sul terreno. Le erbe e le spine che i due terreni producono davanti all'annuncio del Vangelo rappresentano due modi di reagire davanti ad esso. La fede nel Vangelo produce erbe utili ed è soggetta alla benedizione di Dio, mentre l'incredulità può produrre solo spine e rovi ed è soggetta alla maledizione e all'imminente giudizio di Dio. Allora, cosa sta producendo la tua vita oggi? Erbe e frutti oppure spine e rovi? E naturalmente la nostra preghiera è che tutti in questa sala siano realmente salvati, che tutti siamo consci di possedere la salvezza e la vita eterna, che tutti siamo profondamente consacrati a Dio per produrre frutto alla sua gloria. Preghiamo. Signore, vogliamo veramente ringraziarti per questo passo così chiaro, così forte, Signore, che ci chiama tutti all'esame di noi stessi. E tu ci metti davanti a quest'esame per invitarci ad entrare nel tuo riposo, che non siamo lasciati senza speranza. Tu ci mostri Cristo che è pietoso. E così la nostra preghiera è che qui stamattina non ci sia nessun cuore duro che si allontani e che porti lontano altri da te. Che la tua parola possa produrre ciò che il motivo per cui tu l'hai mandata: ravvedimento, fede, vite trasformate, Signore, oggi. Ti chiediamo questo nel nome di Gesù. Amen.